due cose proprio a caldo. Diceva prima l'amico Napoli, ci piace vedere l'esperienza anche del Veneto e forse copiarla. A noi ci piace vedere tutte le esperienze, prima quelle del vicino Friuli, con cui abbiamo un grande rapporto di collaborazione, e in secondo luogo anche le altre, perché qualche volta pensiamo di avere la verità in tasca e scopriamo che qualcuno in maniera molto semplicemente realizza delle azioni che noi sembrano, strutturiamo dei programmi complessi e vengono risolte a volte in maniera assai semplice. Ecco, volevo segnalarvi in apertura che c'è un convegno di Federsanità Friuli Venezia Giulia e Veneto con la presidenza nazionale, che si terrà a Padova giorno 20 la prossima settimana. Naturalmente chiunque può partecipare, di Federsanità o dei sindaci che abbiano interesse, basta rivolgersi a due Federsanità. Sarà particolarmente interessante perché noi stiamo ragionando sulle future leggi. Nel 2013 entrerà in funzione la nuova normativa in materia di federalismo amministrativo e sanitario. Però queste cose non è che si fanno con la bacchetta magica, bisogna cominciare a pensare a quali assetti organizzativi dobbiamo dare alle nostre aziende, altrimenti in qualsiasi parte del territorio ci troveremo in difficoltà. Siamo attenti quindi che queste leggi vanno precedute da modifiche organizzative che ciascuno di noi deve cercare di portare nelle proprie ASL, nelle proprie regioni di appartenenza, nei propri comuni, in modo tale da utilizzare il federalismo amministrativo e sanitario come una risorsa, altrimenti diventa un grandissimo problema da risolvere. Torno al tema. Allora, devo cercare qua la freccia. No, non trovo. Scusa che non. Dove c'è la freccia?
Non trovo la freccia?
No.
Quale devi mettere questa?
La prima, sì, contesto. E no, per scorrere.
Ecco.
Allora, no. Ecco, eccolo qua. No, questa è l'ultima. Non riesco a fare. Qual è la freccia che scorre? A scorrere, scusami.
No, scherzi.
Destra e sinistra.
Ok.
Oppure destra e sinistra.
E questa? No, destra non la fa. Non mi gira. Vediamo, sì. Adesso sì. Scusate il. Allora, l'invecchiamento della popolazione che si è registrato negli ultimi decenni è un fenomeno demografico che riguarda l'intero panorama mondiale e che è più accentuato nei paesi industrializzati. In Italia è prevedibile che nei prossimi decenni, in pochissimo tempo, si arrivi a un quarto di popolazione che ha un'età superiore ai 65 anni. Abbiamo già Trieste, ma ai numeri di Trieste si avvicinerà sostanzialmente tutti i livelli italiano. E quindi assisteremo alla cosiddetta piramide invertita, dove c'è una base ristretta che corrisponde alla popolazione giovane adulta e il vertice allargato corrispondente alla popolazione ultra 65 anni. Una delle conseguenze più importanti sarà l'impatto sulla prevalenza delle malattie croniche e conseguentemente sulla prevalenza di disabilità, la cosiddetta non autosufficienza. Il tutto sta avvenendo in un contesto sociale peculiare dove sempre meno sono i componenti della famiglia, specie al nord, dove sempre più gli anziani vivono da soli o con un coniuge anziano, altrettanto anziano, e quindi può essere altrettanto disabile. Ecco, questo è l'unico punto che trovavo il nodo da risolvere sulla prima relazione di Scarciglia, perché puntare sulla famiglia vuol dire fare una scommessa difficile. Ecco, questo ce lo dice già Trieste. Bisogna contare forse più sui gruppi di auto mutuo aiuto, su associazionismo, su altre forme, perché per noi già adesso sta diventando difficile. Vediamo la realtà del comune capoluogo che tende già a numeri elevati di anziani oltre 65 anni, ma che soprattutto ha un numero di componenti sempre più basso della famiglia. Siamo scesi a circa 2 componenti per nucleo familiare. E in gran parte il nucleo maggiore è quello, diciamo che i gruppi familiari maggiori sono quelli composti da un solo componente, anche a Padova. Per dare una risposta si può lavorare, credo oggi, soltanto a livello di rete, e quindi la rete dei servizi, quindi valutando i bisogni di salute, gli obiettivi di salute, e lavorando con la porta di accesso ai servizi, che è sostanzialmente l'unità di valutazione multidimensionale distrettuale. Qui vede un'alleanza tra pubblico e privato, tra ospedale e territorio, quindi spesso si trova all'interno dei servizi del territorio la risposta giusta rispetto ai bisogni di salute di una persona. Quindi non parliamo mai di sanità, ma solo di bisogni di salute. Trovo correttissimo quello che ha detto prima il collega che mi ha preceduto, bisogna puntare sugli obiettivi di salute e sui bisogni di salute. La presa in carico della rete dei servizi territoriali è infatti centrata sulla valutazione multidimensionale della persona e di tutti i suoi bisogni, sia di livello sanitario che psicologico che sociale. Nel 2010 nella nostra azienda sono state valutate con questo sistema circa 5.200 persone. Il modello integrato di rete ospedale-territorio. Vedete, noi abbiamo descritto 3 cerchi concentrici nei quali abbiamo da una parte, ma al centro c'è il paziente e intorno al paziente si costruiscono i servizi, l'ospedale, la medicina convenzionata, i distretti, e intorno a queste le 3 parole d'ordine che abbiamo in tutti i programmi e progetti che noi facciamo: l'innovazione, lo sviluppo, l'appropriatezza e la continuità. Sono 3 elementi fondamentali che dobbiamo inserire in ogni nostro programma di sviluppo, in ogni nostro progetto. La continuità assistenziale, dopo passo più rapidamente al tema di oggi. La continuità assistenziale risponde alla finalità di creare un'integrazione tra ospedale e servizi distrettuali, i medici di famiglia, per definire percorsi assistenziali omogenei. Tali percorsi vedono l'integrazione tra le diverse figure professionali attraverso strumenti e tecnologie che permettono di condividere le informazioni sul paziente e sulla famiglia in una logica di presa in carico d'equipe. Oltre a ciò deve esserci un'integrazione tra le diverse realtà presenti nel territorio, anche appartenenti al privato accreditato e al privato sociale. Quindi questa è una sorta di alleanza non soltanto fra all'interno della struttura pubblica, ma fra tutti i centri, fra tutti i nodi che ci sono nel territorio, sia che appartengono al pubblico sia che appartengono al privato. Cure intermedie, veniamo al tema. A proposito di cure intermedie, con questo termine che è stato introdotto in Gran Bretagna all'interno del Piano Sanitario Nazionale del 2000, si indica una categoria di servizi posti fra ospedale e territorio, cioè le cure primarie, finalizzate alla promozione dell'autosufficienza e alla prevenzione di ricoveri inappropriati. Quanto sopra è stato, quando è stato coniato questo termine, pur essendo stati definiti gli obiettivi specifici di queste strutture, non era stato proposto un modello specifico. Quindi si conia il termine, la funzione, si stabilisce l'obiettivo senza stabilire il modello specifico. Quando invece noi parliamo di cure intermedie, esistono vari tipi di approccio, no? Perché quando si parla di cure intermedie, esse indicano un approccio assistenziale che è inteso a facilitare il ripristino dello stato di salute dopo una malattia, a prevenire la perdita di autonomia o a garantire al paziente terminale cure di fine vita. Allo stesso tempo indicano un ampio spettro di servizi volte a facilitare il passaggio del paziente dall'ospedale al domicilio, con ritorno all'autonomia funzionale e al ripristino dello stato di salute. Infine, con cure intermedie andiamo a identificare lo spettro di diversi servizi che non richiedono le risorse di un ospedale per acuti, ma rientrano nell'ambito del tradizionale team di cure private. Possiamo includere sia l'assistenza di base che a persone con bisogni complessi. Ancora come definizione, ulteriori definizioni vanno in 2 sensi, no? Sintetizzando semplicemente, vanno in 2 sensi: ospedali di comunità che sono più spostati verso il sanitario, servizi di cure intermedie che sono più spostati verso il sociale. Quindi abbiamo queste 2 accezioni quando si parla di cure intermedie: ospedali di comunità e servizi di cure intermedie. l'ospedale di comunità. Il termine ospedale di comunità nasce in Gran Bretagna negli anni 20 e oggi in Gran Bretagna circa il 3% degli ospedali sono ospedali di comunità. Sono gestiti dai medici di medicina generale con notevole integrazione con i servizi sociali, quindi c'è una rivoluzione. Poi vedremo anche il modello nostro. In Italia i primi ospedali di comunità nascono in Emilia Romagna nel 95, poi prima il Cuore, poi a Modigliana, poi si diffondono in altre regioni. In Veneto esistono varie strutture intermedie attivate sperimentalmente in diverse UZ che applicano tuttavia modelli diversi con diverso grado di compartecipazione del paziente, cioè siamo ancora forse in fase abbastanza sperimentale. Le esperienze in Veneto. L'esperienza innovativa cui facevo riferimento nella nostra regione sono state avviate grazie a una delibera di giunta regionale del Veneto del 2004 che si è posta questo obiettivo, avviare e sperimentare strutture denominate ospedali di comunità in grado di ospitare pazienti in dimissione dai reparti acuti dell'ospedale, per i quali sia necessario consolidare le condizioni fisiche o continuare il processo di recupero in ambito non ospedaliero, ovvero pazienti per i quali il medico di medicina generale possa richiedere in ambiente protetto, un ambiente protetto per attuare e proseguire le terapie domiciliari, cioè il doppio accesso dall'ospedale per le dimissioni oppure da parte del medico di medicina generale per completare o proseguire terapie domiciliari. Quindi questa è l'indicazione. Questa sostanziale indicazione nasce da questa delibera con questi obiettivi: consolidamento dello stato clinico generale dei risultati ottenuti in ospedale, la prevenzione delle complicanze e recupero dell'autonomia, proprio con l'obiettivo di far rientrare il paziente a domicilio o di inserirlo in altre strutture territoriali, non secondariamente evitare ingressi a carattere definitivo nelle strutture residenziali, cioè quando è possibile sperimentare anche per un tempo, in genere non superiore a un mese, questa possibilità si evita l'ingresso definitivo in strutture residenziali. L'esperienza nostra, questa delibera nasce sostanzialmente dall'esperienza compiuta nella nostra azienda che a dicembre del 2002 attiva una struttura intermedia di cure per sostituire un ospedale geriatrico che dovrà chiudere. Quindi abbiamo prima attivato i servizi, qualcuno mi domandava come vi trovate. All'inizio abbiamo avuto maggiore costosità dei servizi, maggiore complicazioni perché abbiamo prima attivato i servizi cui fare ricorso e dopo abbiamo chiuso un ospedale centrale, obsoleto, vecchio. Abbiamo riconvertito un vecchio ospedale, si chiamava Ospedale ai Colli, che sostanzialmente nasceva da un ospedale psichiatrico, e abbiamo creato un complesso sociosanitario a valenza territoriale molto avanzato. E allo stesso tempo abbiamo chiuso questo ospedale geriatrico avviando tutta una serie di attività: l'attivazione di un hospice e nuclei di cure palliative, l'avvio di equip territoriali di assistenza primaria, abbiamo chiamato ETAP, che precedono le UTAP che poi sono comparse nei nostri piani e negli accordi successivi. Abbiamo creato un nucleo residenziale ad alta intensità sociosanitaria, il cosiddetto NEIS, fatto presso le case di riposo, presso le RSA. Abbiamo creato dei nuclei speciali di ISO risorse, questi nuclei speciali dove c'è una maggiore intensità sanitaria, proprio per evitare il prolungamento dell'ospedalizzazione e per fare in modo che il paziente possa essere restituito alla famiglia e alla comunità guarito. Istituzione di un servizio di continuità delle cure, che nasce all'interno degli ospedali con un progetto di dismissione e fa i progetti di dimissione protetta, come si vuole dire. Ecco, quindi vuol dire, scusate, lavorare in termini di rete e non più nella logica della proprietà per ottenere i migliori risultati. Nel 2003 chiudiamo l'ospedale geriatrico, una struttura ospedaliera di 234 posti letto del centro storico di Padova, che era però un grande punto di riferimento per la popolazione anziana, aveva una certa storia, l'ospedale era vecchio, obsoleto, il più vecchio degli ospedali, non aveva per esempio una terapia intensiva all'interno, quindi abbiamo spostato i pazienti che in parte all'interno degli ospedali, abbiamo inserito alcuni reparti all'interno degli ospedali già esistenti, in buona parte abbiamo attivato misure alternative, tra le quali questa struttura intermedia, quindi una struttura di ricovero e di assistenza idonea ad ospitare sia pazienti in dimissione da alcuni reparti degli ospedali, sia anche provenienti dal territorio, quindi con indicazione del medico di medicina generale. Vado avanti rapidamente proprio per evitare di rubare troppo tempo. I requisiti sono quelli indicati dalla legge, che poi in qualche modo rispondono anche ai requisiti oggi della legge sull'accreditamento. Quindi sono il personale medico è costituito da unità operative di geriatria, da medici continuità assistenziale, oltre a un dirigente medico con responsabilità igienistica, organizzativa e gestionale e gestione della lista d'attesa. Nel tempo stesso è dato sempre più spazio alla presenza di medici di continuità assistenziale. Per quanto riguarda il personale non medico, è costituito da un coordinatore del servizio sanitario infermieristico, oltre che personale infermieristico, fisioterapisti, eccetera. La struttura è stata avviata grazie alla convenzione fra servizio pubblico e privato sociale, opera immacolata concezione. Cioè la migliore struttura privata che c'è a Padova, posso dirlo anche perché i dati strutturali sono quelli anche di funzionalità, è una struttura che si estende su diversi ettari e all'interno della quale abbiamo allocato parecchi servizi nostri. Il personale è nostro, quindi l'incontro fra il pubblico e il privato. Il privato fornisce il servizio alberghiero, noi forniamo il servizio che è proprio il nostro core business, cioè forniamo il servizio assistenziale, quindi con i medici e il personale sanitario. Ecco, queste cose saranno visibili in luogo del convegno del 20 giugno, quindi queste cose. La provenienza della struttura intermedia, come potete vedere ci sono circa 700 ricoveri all'anno con provenienza diversa. Abbiamo una provenienza che arriva sia dalla medicina generale, le parti più rilevanti, arrivano da parte delle geriatrie a lungo degenza, degli ospedali che abbiamo, sia, ecco, in questo caso qua la struttura nasce come struttura di riferimento per tutto il sistema sanitario padovano, e la struttura dell'UL 16 però nasce con una struttura di riferimento per tutto il sistema sanitario padovano. Senza gelosie, questa struttura è disponibile in base a quanti ricoveri si fanno all'interno delle strutture sanitarie, ci sono altrettante uscite, la stessa percentuale di uscite verso le strutture intermedie e tutte le altre strutture che abbiamo creato nel territorio in alternativa all'ospedale. Potete vedere qua i dati strutturali, abbiamo anche parecchi ingressi che arrivano direttamente dalla medicina di famiglia, quindi anche questo è un fatto importante, cioè il doppio ingresso funziona, con risultati posso dirvi veramente ottimi, perché le persone che stanno dentro fino a 20 giorni, poi prorogabile un mese, trovano grande soddisfazione e vorrebbero restare, no? Anche a pagamento, però è chiaro che questo ingesserebbe una struttura e ne svilirebbe la sua funzione, quindi questo non è possibile. Questo però non funziona da solo la struttura intermedia, perché altrimenti avrebbe una funzione svilita. Abbiamo altri servizi innovativi che abbiamo istituito accanto a questa, quindi la continuità assistenziale ospedale territorio, il triage sociosanitario, la struttura intermedia, assistenza domiciliare, residenzialità temporanea nelle strutture, nelle RSA, quindi dove ci sono, diciamo, le cosiddette residenzialità di sollievo, no? Per le famiglie fino a un mese possono stare nelle strutture, nelle RSA, e quindi utilizziamo anche qualche spazio che abbiamo vuoto fra un ingresso e l'altro, anche se abbiamo la capacità di coprirlo subito il posto, cerchiamo di dare anche la priorità a chi non viene ricoverato in maniera definitiva, cioè entra in struttura per dare 10 giorni, una settimana o fino a un mese di sollievo alla famiglia. L'hospice, il nucleo stati vegetativi, il nucleo il NAIS e il centro sociosanitario I Colli. Queste sono tutte le alternative che abbiamo creato per l'ospedalizzazione. Ne parlo di un paio e per il resto non c'è spazio. Dimissioni protette, all'interno dell'ospedale c'è questo servizio che si chiama SEC, che prende in carico il paziente qualora non esca completamente guarito e quindi lo segnala al medico di medicina generale, che può entrare in servizio anche in teleconferenza con il medico che dimette dall'ospedale, e quindi il paziente esce con un programma già realizzato, non ha bisogno di fare domanda per avere i servizi territoriali. cioè il giorno in cui esce dall'ospedale ha a casa i servizi territoriali, che sono costituiti dallo specialista, dal medico di medicina generale, dall'infermiere a domicilio, ma anche dal sistema complesso che si estende anche ai comuni, quindi vuol dire i servizi di lavanderia, il pasto caldo, la pulizia della casa, la pulizia, ecco, quindi è un unico progetto che si fa all'interno dell'ospedale e prima che il paziente venga dimesso, per cui se c'è bisogno di ancora di cure. E naturalmente questo servizio può significare, la valutazione che fa il servizio può significare ingresso in strutture intermedie, può significare cure a domicilio, può significare ingresso in un'altra realtà, quindi e già questo servizio fa questa valutazione e attiva i servizi che in maniera appropriata possono rispondere ai bisogni di salute dell'utente. E abbiamo ancora questa innovazione che sta funzionando veramente bene per quanto concerne i codici bianchi. Uno dei grandi problemi dei codici bianchi sono gli anziani che magari vivono da soli o con un altro paziente anziano che non può assistere. Pensate al periodo delle influenze, quando si presenta un anziano che comunque sta male, non è acuto da ricovero ospedaliero, però una risposta bisogna darla, e allora abbiamo creato un'equipe all'interno di uno dei nostri ospedali, l'abbiamo già fatto a Sant'Antonio, e per cui viene fatta anche una valutazione sociosanitaria, una risposta bisogna darla, quindi o si ricovera oppure diamo comunque una risposta, lo riportiamo ai servizi fornendo una risposta a questa persona che comunque viene presa in carico in sicurezza e manteniamo la sicurezza del paziente. Quindi orientiamo e sosteniamo l'anziano in relazione ai bisogni che manifesta con la rete di strutture che abbiamo nel territorio. Vengono segnalate tempestivamente le situazioni di fragilità ai servizi territoriali, al medico di famiglia e così via. Quindi con questa rete fortemente integrata siamo riusciti a far diminuire i codici bianchi in grande numero, quantomeno di codici bianchi prima venivano ricoverati e formavano il detto bis, il tris e così via. Sì, chiudo rapidissimamente, ho quasi finito. I risultati sono, i pazienti in carico come vedete sono quasi 12.000 e in carico nei servizi domiciliari sono circa 12.000. Il tasso di ospedalizzazione è sceso dal 2006 da 184 a 149,7 dello scorso anno. Se andassimo ancora più a ritroso scopriamo che all'inizio del 2003, quando è partito sostanzialmente tutto il modello innovativo, era di 207, quindi siamo scesi di circa quasi 58 punti nel giro di 8 anni, ecco, per cui riteniamo che i risultati siano soddisfacenti e il dato è in crescita, in decremento continuo, ma non soltanto per la popolazione totale, ma anche per le persone che hanno più di 65 anni, che è il nostro successo maggiore. Conclusioni, quindi mi avvio, chiudo. Nel momento in cui si ragiona proprio in termini di rete, quindi è nella logica di appropriatezza dell'ospedale, l'ospedale diventa veramente il luogo di cura dell'acuzie, quindi si riducono gli accessi inappropriati, si riduce la specializzazione, ciò si accompagna alla sensibilizzazione dei medici di medicina generale, dei distretti e di tutta la medicina convenzionata, con la necessità di condividere, di fare strada con l'altro compagno di strada nostro che è il comune, quindi attraverso questi percorsi diagnostico-terapeutici che vengono fatti assieme con un sistema fortemente innovativo. Fondamentale diventa lo sviluppo del sistema informativo, sia per permettere lo scambio di informazioni ma anche per facilitare la comunicazione fra i servizi. Un importante valore aggiunto è dato dall'integrazione tra strutture pubbliche, privato preaccreditate e privato sociale, come dicevo il meglio del pubblico, il meglio, anzi tutto il pubblico e tutto il privato che lavorano insieme, e questi sono i dati delle strutture che abbiamo aperto, tutte presso strutture private dove noi abbiamo un riferimento del pubblico per quanto riguarda la medicina, quindi il medico e buona parte degli infermieri, e dove abbiamo anche il migliore privato che ci dà il trattamento alberghiero, e questo ha dato risultati notevolissimi con consistente riduzione anche della spesa. Per chi vuol vedere questa sperimentazione l'invito è il giorno 20 presso la struttura dove andiamo a fare il convegno. Grazie.